Oggi dobbiamo terminare le informazioni che riguardano la composizione del sangue e le sue caratteristiche. Abbiamo già visto in generale la distribuzione e la composizione degli elementi cellulari, e quindi in realtà gran parte di quello che vedremo adesso l'abbiamo già abbastanza discusso, però almeno riprendiamo alcune delle informazioni che vi avevo già anticipato alla lavagna. Allora, vi ricordate di questa distribuzione in cui a partire di un precursore comune potremmo avere il differenziamento di tutte le cellule che compongono gli elementi del sangue e quindi tutte le componenti hanno un'origine comune. Sotto, ripeto, l'effetto di diversi fattori differenziativi, oltre alla proliferazione cellulare, c'è la differenziazione verso la lina mielopoietica, che è quella che ci porta ad avere i mieloblasti, oppure quelle che saranno i monoblasti, linfoblasti, eritroblasti, il fenomeno che porta alla formazione delle piastrine, che prende il nome di trombopoiesi. Allora, vediamo di nuovo quali sono le caratteristiche dei granulociti, che sono le cellule del sangue che si riconoscono perché hanno in comune di contenere diverse vescicole di secrezioni e anche una parte per alcuni di lisosomi e quindi di essere con una densità citoplasmatica molto particolare, che si riconosce anche per l'affinità diversa per i diversi coloranti acidi oppure basici. I neutrofili sono, si poteva andare nello stesso ordine, sarebbe più giusto, però paziente. I neutrofili sono, vi dicevo ieri, quelli che sono maggiormente presenti quando uno osserva uno striscio di sangue, perché rappresentano circa la metà, se non di più, di tutte le tutti i leucociti che sono presenti in uno striscio di sangue normale. Abbiamo detto quindi un citoplasma che è puntinato, che non sarà né con il rosso più vivo che vedremo con gli eosinofili, né più viola che sono invece i basofili, e quindi sono a metà strada, hanno un citoplasma che è puntinato, prende entrambi i coloranti, ma si distinguono rispetto alle due altre categorie. Il nucleo è molto lobato e con abbastanza eterocromatina, e quindi dà proprio queste immagini che permettono di riconoscerlo facilmente. Il nucleo è anche a ferro di cavallo stesso. Sono utili anche come esempio di tipo cellulare dove si può riconoscere il corpo di Barth. Vi ricordate in cosa consiste il corpo di Barth? Che è il cromosoma X eterocromatinato, e quindi se uno ha uno striscio di sangue in cui osserva questa forma di cromatina abbastanza separata e spesso con una forma circolare, questo è il corpo di Barth e permette di dire che è sangue di un individuo femmina. I neutrofili sono anche molto noti e utilizzati come modello per la migrazione cellulare, perché come vi avevo anticipato, fanno parte delle cellule che sono in grado di attraversare uno strato cellulare per raggiungere una nuova posizione, quindi di fuoriuscire dai vasi per migrare verso una fonte di segnale di richiamo e quindi un segnale chemotattico, che vuol dire che chemo perché è di origine chimica e tattico perché permette di indirizzare la migrazione cellulare, e quindi questi neutrofili sono richiamati dai segnali mandati dalle cellule residenti del connettivo che sono state attivate in seguito ad esempio a un'infezione o un danno. Questo fenomeno vuol dire che, come vi avevo raccontato, ci sarà prima di tutto, dovuto a questo segnale, un cambiamento dell'adesività delle pareti dei vasi che espongono a questo punto non soltanto le selettine, che sono delle molecole che permettono un'adesione cellulare molto blanda, molto poco adesiva, diciamo, e quindi un'interazione cellulare, per quello che vi dicevo, c'è comunque il contatto con la parete dei vasi, ma qualcosa che in realtà non impedisce lo scorrimento dei neutrofili. Se la parete invece è stata attivata dai segnali dovuti a una sede di infezione, allora cambiano il tipo di molecole che esprimono e vedete che compaiono delle integrine. Queste in seguito quindi a un fattore chemiotattico, la parete del vaso si mette a esprimere, cioè le cellule endoteliali esprimono le integrine, e queste integrine avranno come effetto di fermare le cellule in transito e in particolare i neutrofili, e quindi abbiamo avuto questo effetto dovuto a questi cambiamenti di adesività, che a loro volta stimolano la produzione di altre integrine e di altri, diciamo, effetti differenziativi a livello della cellula del neutrofilo stesso. Questa interazione favorisce il fatto che ci sia questo processo di passaggio tra due cellule endoteliali, e quindi il neutrofilo emette degli enzimi, produce degli enzimi che rompono l'adesione cellulare tra le cellule endoteliali. Oltre al fatto che quando siamo a livello dei capillari, le adesioni tra le cellule endoteliali sono già meno forti di quando siamo a livello di un vaso, ok? Perché è già favorita la situazione in cui ci devono essere dei scambi facilitati. Nello stesso tempo, normalmente le cellule che sono presenti nei capillari non fuoriescono dai capillari, a meno che ci sia una situazione che lo richiede e quindi ci sia la presenza di questi fattori chemiotattici. A questo punto questa neutrofilo si infila, raggiunge il connettivo e segue, è attratto dal gradiente proprio delle molecole chemioattrattive. Se questo lo possiamo vedere su questo filmato che riprende questo tipo di concetto, in cui nella situazione normale c'è un passaggio, un'interazione, ma che non ha nessun effetto. Qua si vede che se c'è un'infezione, questo cambia l'adesività da parte delle cellule endoteliali e del neutrofilo, che in realtà si è infilato per poter raggiungere il suo bersaglio. Questo viene mostrato a livello maggiormente di dettaglio in cui si aumenta l'adesività, perciò questo in questo momento ha una certa interazione che però aumenta dovuto proprio a un primo contatto, aumenta la produzione delle integrine e di altre molecole di adesione da parte delle cellule endoteliali e quindi la cellula, il neutrofilo è fermato, produce gli enzimi che permettono di farsi strada fra due cellule endoteliali e con questo di raggiungere il bersaglio. Questo è interessante, permette di capire bene la situazione, è un po' frustrante da un punto di vista biologico, dove noi vorremmo invece vedere qualcosa di più, cioè come questo effettivamente si realizza. E questo è il famoso nematode che ci aiuta a poter osservare questo fenomeno proprio in vivo e quindi questo è in pratica una parte, la parte dorsale di questo piccolo verme che vi dicevo viene molto utilizzato come modello biologico. Gli invertebrati sono molto utili come modello semplificato di una realtà che in realtà è espressa anche a livello superiore. E qua verrà anche spiegato attraverso una colorazione, ma comunque questo è il vaso, è una vena. Questa è la parte, dicevamo, dorsale dove è stata prodotta questa ferite. Ok? Quindi qua c'è una zona che è stata danneggiata e qua sono delle cellule che stanno migrando, vedremo come fuoriusciranno altre cellule da questo vaso che saranno, poi vedrete la migrazione proprio direzionale verso questa zona che è stata danneggiata e quindi produce dei fattori che sono chemio attraente per i neutrofili. Quindi questa è la ferita, wound in inglese corrisponde alla ferita, questo è il vaso e qua si vede come in alcuni punti sono indicate, qua ci sarà anche una cellula che fa il suo e che viene, cioè si dirige verso la zona proprio della ferita e quindi c'è proprio dal vaso un richiamo delle cellule che devono contribuire a, da un lato, combattere l'infezione e iniziare tutto il processo che permette di anche riparare la ferita quando questo è possibile e di combattere comunque eventuali agenti patogeni che possono essere dannosi per questo tessuto che è stato esposto. Queste cellule fanno parte anche delle cellule che sono dotate di capacità di fagocitosi e quindi sono in grado di eliminare o di partecipare all'eliminazione di frammenti di batterio o di virus o in quanto sono in grado di riconoscere le parti costante delle immunoglobuline che si saranno legate a questi stessi agenti esogeni. Vi ricordate il percorso? Abbiamo detto ci saranno e partecipano già subito alla risposta cellulare immediata, meno specifica, ma partecipano anche dopo agli eventi che sono successivi alla produzione di anticorpi specifici. La produzione degli anticorpi specifici ha per effetto che gli anticorpi si legano a questi corpi estranei. Ovviamente lo fanno sulla parte specifica. Ricordate la molecola, la Y, le due braccia della Y contengono le sequenze che sono responsabili della specificità dell'interazione dell'anticorpo con l'antigene. Quindi, se questo è un batterio, avrò ovviamente tutte le proteine batteriche, in particolare quelle che sono esposte alla superficie, sono per le nostre cellule corpi e proteine estranee. Quindi i cloni di cellule B che esprimono le immunoglobuline, che riconoscono parte delle proteine che sono esposte alla superficie del batterio che ha provocato questa infezione, sono stati attivati. Cioè, il batterio lo possiamo denominare che è composto da antigene 1, antigene 2, antigene 3, antigene 4, ok? Dovrei disegnarle un numero molto elevato di miliardi. Sono ciascuna parte che di proteine che sono diverse dalle proteine normali delle mie cellule, sono molecole antigeniche. È chiaro questo concetto? Quindi vuol dire che attraverso l'esposizione degli antigeni ho attivato diversi cloni di cellule B, dei linfociti B, se ricordate i T helper che aiutano i cloni delle cellule B che ci servono, chiaro? Vuol dire che noi abbiamo attivato altri tanti cloni quanti sono i nostri potenziali antigeni. E quindi avrò il linfocita B in grado di fare l'anticorpo che riconosce l'antigena 1. Poi avrò attivato, e quello lo chiamo B1, il clone del linfocita B che è in grado di produrre un anticorpo che riconosce l'antigene 2. Stessa cosa con un altro clone in grado di produrre l'anticorpo che riconosce l'antigene 3, giusto? Cosa vuol dire l'anticorpo che riconosce l'antigene 1? Vuol dire che la sua parte variabile alle estremità ha affinità per l'antigene 1. E questo me lo produce il linfocita B che è in grado di produrre questa forma di immunoglobulina. Ok? Quello che io qua ho chiamato B1. Ho un altro clone di linfocita B che è stato attivato, che invece è in grado di produrre un'altra immunoglobulina che ha delle braccia che riconosco l'antigene 2. E questo è un clone di un linfocita B che chiamo 2 perché è in grado di produrre questa immunoglobulina che riconosce questo antigene. Quindi il mio batterio a questo punto è coperto dagli anticorpi che sono
1, 2, 3
e così via.
Ok? Perché poi a volte uno spiega i pezzi uno per volta e si perde lo schema generale. Quindi, un batterio è composto da tante proteine. Magari non tutte saranno considerate dal nostro sistema immunitario come antigeniche, ma molte saranno considerate per antigeniche. Cosa vuol dire considerate? Vuol dire che esistono dei cloni di cellule B che saranno stati attivati, perché il concetto di antigene è legato al concetto di anticorpo, non è che esiste in assoluto. Tant'è che per me le mie proteine e l'insieme, diciamo, del mio sistema immunitario è tale per cui riconosce le mie proteine. Ma se c'è un trapianto con qualcuno di non compatibile, le mie proteine per qualcun altro diventano antigeni che stimolano il suo sistema immunitario. Questo è il concetto di riconoscimento del self e quindi quello che ha eliminato i cloni che erano pericolosi per me, ma è successo nel mio corpo, non è successo nel corpo di qualcun altro, e quindi per qualcun altro queste proteine possono essere potenziali antigeni. No, no, non viene riciclato, viene eliminato assieme a tutto il resto. Quello che succede è le cellule che producono, che presentano l'antigene, è che parte delle molecole che sono degradate sono riesposte. E quindi parte delle proteine batteriche sono riesposte. Ma questo è per attivare i cloni di tipo B. Allora, volevo soltanto aver richiarito questo. Quindi, e per quello che dicevo, nel sangue le immunoglobuline che mi permettono di combattere l'infezione contro questo batterio, il siero di chi sta combattendo contro questo batterio è policlonale, perché ha attivato tutti i cloni che permettono di combattere questa infezione. Questo significa che il batterio che è stato coperto in questo modo, cosa espone alla sua superficie? Qual è la parte che viene resa maggiormente disponibile, quello che vediamo che non è coinvolta nell'interazione antigene-anticorpo? Sono le code della Y. Ok? E questa, a questo punto, è comune a tutti gli anticorpi. Perché? Perché quando noi abbiamo parlato della zona che è specifica è la parte cosiddetta variabile ed è soltanto, riguarda soltanto le due estremità delle braccia. Mentre queste due anticorpi hanno in comune esattamente la stessa sequenza queste parti che corrispondono a quelle che sono chiamate le parti costanti. Quindi la fagocitosi fagocita perché in realtà è l'interazione con le parti costanti. Il neutrofilo non ha la necessità, non sono neutrofili specifici che sono attivati per fare la fagocitosi, sono tutti neutrofili in quanto loro si riferiscono alla presenza di queste code costanti. E quindi la specificità è data ed è nasce a livello dei linfociti e non dei neutrofili, perché i linfociti sono quelli che sono attivati in modo mirato, dovuto a questa produzione delle parti variabili. Quindi, soltanto per riprendere, questo vuol dire che il recettore, diciamo, l'interazione, come vedete su questo schema, è contro le parti costanti. Se vogliamo, avessimo due tipologie diverse di batteri, la specificità e i cloni che sono attivati saranno specifici per queste due tipologie diverse di batteri. Dal punto di vista dei nootropidi non fa nessuna differenza. Perché? Perché loro in realtà funzionano nell'attivazione, tra l'interazione del loro recettore con le code costante delle immunoglobuline. Il seguito a questo punto lo vediamo, c'è semplicemente la fagocitosi. La fagocitosi, la funzione della fusione del fagosoma con le vescicole risosomiali, la digestione del tutto, l'esocitosi. Abbiamo detto altre categorie di granulociti sono gli eosinofili, e vedete come il citoplasma in questo punto, oltre al fatto di essere granulare, è anche molto rosso più luminoso, cioè un'intensità di rosso che si distingue quando si mettono a confronto ad esempio i neutrofili con gli eosinofili. Perché altrimenti vedete come tutto sommato la struttura del nucleo non è sempre così diversa, anche loro hanno questa forma a ferro di cavallo. Ad esempio, secondo voi questo è di un individuo femmina o maschio? Chi vota per femmina? Giusto, giusto. Secondo me questo è il corpuscolo di base. Qua. Poi bisogna vederli altri per vedere nello stesso striscio se effettivamente si ritrova oppure se era una. Ad esempio qua non c'è la stessa cosa, io mi riferivo a questo qua. Ok, altri sono i basofili. I basofili in realtà anche loro hanno questo nucleo che è con questo aspetto che sembrerebbe essere diversi nuclei, in realtà è un nucleo che è polilobato, questa è una sezione in microscopia elettronica e quindi no, basta che non passi a livello del collegamento tra una parte e l'altra e sembrano indipendenti, ok? Ma è soltanto dovuto al fatto che sia una sezione e anche molto sottile. In microscopia ottica in realtà queste basofili praticamente hanno una colorazione tale che il nucleo sparisce, non è che non ci sia, è semplicemente che il nucleo è coperto dalla presenza proprio di questi granuli molto intensi. Addirittura a volte sembra solo una massa di granuli, perché non si vede più nel nucleo né nessun'altra parte di citoplasma. In effetti, come vedete qua, quel tipo di aspetto, se uno è da vicino intravede che c'è il nucleo qua in questa posizione, però globalmente questi granuli basofili prendono lo stesso tipo di colorazione del nucleo stesso, perché il DNA è basofilo, ok? Le cariche negative del DNA fanno sì che sia affine per i coloranti basici, e quindi non c'è il contrasto di colore tra quello che è la colorazione per il nucleo e la colorazione per i granuli, e alla fine sembra che sia soltanto tutto granulo. E quindi questi sono, hanno una morfologia che sembra molto diversa dagli altri, in realtà è proprio dovuto a questo aspetto della colorazione che si confonde tra quella del nucleo e quelle del, proprio dei granuli. E sono in circolo, e sono un po' delle funzioni che sono legate a quella dei mastocisti che avevamo, di cui avevamo già parlato, che rilasciano anche istidina, istamina, scusate. E quindi anche loro contengono lo stesso tipo di molecole. Ma mentre i mastocisti sono residenti, questi sono in circolo e possono rinforzare in caso appunto di infezione. I monoblasti sono, danno luogo alla cellula differenziata che si chiama un monocito, e dopo attivazione o ulteriore differenziamento i monociti danno luogo ai macrofagi, e quindi sono due tipologie, diciamo, di cellule che si possono riconoscere, i monociti e i macrofagi. I monociti sono, li troveremo in circolo, mentre la forma differenziata a macrofago la troviamo nei tessuti. I monociti si riconoscono rispetto a i leucociti granulari di cui abbiamo parlato finora, per il fatto che il loro citoplasma è molto più chiaro, in effetti fanno parte delle, dei leucociti cosiddetti A granulari, e quindi senza avere tutta questa puntinatura a livello del citoplasma. Quindi il citoplasma è più chiaro, vedete che le vescicole sono meno, meno grandi, e questo dà come effetto il citoplasma molto più chiaro rispetto alle tipologie che abbiamo visto prima. E l'altra caratteristica è che, pur essendo con una forma lobata, il nucleo rimane comunque generalmente più grosso, cioè c'è meno questa distribuzione a lobi che possono a volte sembrare addirittura staccati uno dall'altro. Nel caso dei monociti continuano ad avere, diciamo, una forma del nucleo che, come si vede qua, rimane molto con una forma che può essere anche in questo caso a ferro di cavallo, ma è molto diverso di quello che vedevamo prima, dove addirittura in microscopia elettronica poteva sembrare separato. Quando raggiunge appunto il tessuto e diventa maturo, forma il macrofago, e quindi sono un intermedio che è l'intermedio che può viaggiare, e poi quando arriva in sede si differenzia ulteriormente a macrofago. I macrofagi hanno la specificità di avere una propensione ad avere queste estroflessioni della membrana plasmatica, proprio perché vi ricordate come avviene il processo della fagocitosi, e quindi sono già preparati praticamente ad inglobare materiale extracellulare. Quindi sono presenti all'interno dei fagosoma e dopo sempre la fusione con le vescicole che contengono gli enzimi lisosomiali formano poi alla fine i fagolisosoma e poi c'è di nuovo tutta la degradazione del loro contenuto. Abbiamo detto che ci sono però diverse cellule che sono in grado di fare la fagocitosi, cioè loro sono particolarmente attrezzati, particolarmente differenziati per fare la fagocitosi, ma non sono le uniche, gli unici tipi cellulari che sono in grado di fare la fagocitosi. In effetti abbiamo parlato dei neutrofili che fanno la fagocitosi e anche gli eosinofili sono in grado di fare la fagocitosi. I linfoblasti sono i precursori dei linfociti. I linfoblasti sono i precursori comuni dei linfociti B e dei linfociti T. Quindi i linfoblasti portano alla produzione di linfociti generici che poi si differenziano in linfociti T di tipo B e di tipo T. I linfociti sono anche in questo caso delle cellule che sono agranulari e quindi il loro citoplasma è piuttosto chiaro. Il nucleo è piuttosto grande e queste cellule sono, diciamo, da non confondere con quelle che possono essere i basofili, dove abbiamo detto prima, anche lì non si vede praticamente il citoplasma. Allora, la differenza è che nel caso dei basofili si vedono proprio i granuli, perché sono cellule granulari, mentre nel caso dei linfociti vediamo come questo è il nucleo e distinguiamo, anche se a volte con poco citoplasma, comunque che questo non è la figura di una cellula che è granulare, ma si differenzia. Quindi il colore è il medesimo, quello che a prima vista uno vede quando punta su la lettura di uno striscio di sangue. Però quando va a maggiore ingrandimento distingue i basofili dai linfociti proprio per questa differenza, in quanto uno è proprio la marcatura è dovuta ai granuli, mentre l'altro è dovuta proprio alla forma del nucleo e alla dimensione del nucleo. Ovviamente i quadri delle percentuali della presenza di queste cellule cambia se si passa da un quadro normale a un quadro di qualcuno che si sta difendendo rispetto ad un'infezione. In quadro di uno striscio di sangue di qualcuno che è in una fase di risposta immunitaria, ovviamente ha una presenza di queste cellule molto maggiore. I linfociti, abbiamo detto, ci sono i linfociti T che rappresentano inizialmente il numero maggiore di cellule e i linfociti B. Questa è una situazione di non stimolo. Dopodiché, in seguito allo stimolo e la presenza di un agente patogeno, stimolerà di molto la produzione di tutte queste cellule dei linfociti e di alcuni linfociti B specifici, che sono quelli che ci producono gli anticorpi che ci servono. Però vedremo che a questo punto il linfocita B differenziato prende il nome e cambia anche le sue caratteristiche, le abbiamo già visto, diventa una cellula molto più grande, dove questa volta invece il reticolo endoplasmatico è aumentato di tanto come volume. Proprio perché una cellula che è in questa condizione non è una cellula che produce granché di proteine. Invece la plasmacellula è una cellula iperattiva da un punto di vista della sintesi proteica perché produce tutte le immunoglobuline. Questa è la situazione di una cellula non attivata. La cellula attivata, l'attivazione ne fa anche cambiare la morfologia e si parla a questo punto di plasmacellula per quanto riguarda i linfociti B. E poi ci sono anche una parte di cellule che sempre derivano dall'attivazione dei linfociti che si differenziano e sono chiamati natural killer, che vi dice subito cos'è il loro ruolo. Sono quelle che inducono la morte cellulare delle cellule infette e quindi sono coinvolte nell'immunità cellulare e in quella che è innata. Da un punto di vista funzionale, quindi si possono distinguere, ma soltanto attraverso delle tecniche che ne mettono in evidenza molecole specifiche. Da un punto di vista strettamente morfologico, quando uno guarda uno striscio di sangue, da un'immagine di questo tipo qua è impossibile poter distinguere di quale tipo cellulare si tratti. E quindi non si riesce a distinguere se stiamo parlando o vedendo, osservando un linfocite di tipo B, di tipo C, di tipo T oppure natural killer. Avevamo già parlato della difesa immunitaria, quindi riassumendo, sappiamo che ci sono, diciamo, una parte di difesa esterna, cioè l'epitelio stesso è organizzato in modo da rappresentare la prima difesa. Vi ricordate le giunzioni strette che caratterizzano gli epiteli? Sono proprio fatte per evitare che ci sia un'invasione da parte di agenti esterni. Noi mica viviamo in un ambiente sterile e quindi tutto quello che è a contatto con l'esterno è a contatto con agenti che comunque, anche se non patogeni, sarebbero scatenerebbero una reazione immunitaria, ma non avviene perché in realtà non entrano, in quanto non di per sé l'epitelio rappresenta uno sbarramento. Diventano patogeni quelli che bypassano questa barriera, quelli che riescono a entrare, a interagire con le cellule e quindi magari a passare attraverso i trasporti intracellulari. Oppure quelli che sono a contatto con il tessuto connettivo perché abbiamo rotto una situazione di danno dello strato epiteliale. E quindi se c'è il danno dello strato epiteliale, ovviamente lo strato epiteliale non fa più il suo ruolo. Abbiamo dei meccanismi interni di difesa, una reazione inizialmente di tipo infiammatorio, e con l'infiammazione vuol dire aver richiamato e mobilitato le cellule che sono già presenti a livello del tessuto connettivo, quelle residenti, di aver magari già fatto arrivare anche qualche altro tipo cellulare dal sangue, e questa è, diciamo, la prima reazione, che è quella innata. Avremmo poi un secondo livello di difesa, o potrebbe essere, diciamo, il terzo, se consideriamo le barriere fisiche esterne. Il primo livello Questo è il secondo, che è già interno ed è la reazione innata. E il terzo livello è quella che prevede la produzione di anticorpi specifici e quindi di avere una reazione che sia mirata. La reazione è sia attraverso, abbiamo detto, i linfociti che sono in grado di portare a una tossicità cellulare, cioè a indurre la morte delle cellule infette o delle cellule che saranno in grado, cioè che saranno riconosciute comunque come infette, e poi l'immunità umorale, che è quella che passa attraverso la produzione degli anticorpi. E la presenza degli anticorpi aumenta l'eliminazione dei corpi estranei tramite il sistema della fagocitosi. Questo è uno schema che riassume il concetto che dicevo l'altra volta del fatto che le cellule linfocitari, cioè i linfociti non ancora differenziati, vanno incontro a differenziamento attraverso una ricombinazione del gene delle immunoglobuline. Quando noi abbiamo parlato del differenziamento cellulare, nella prima fase del corso, abbiamo sempre detto che l'informazione genetica è sempre la stessa, abbiamo preso la metafora di tutta l'enciclopedia, di dire tutta l'enciclopedia è presente dentro a tutte le cellule, la divisione cellulare ci deve assicurare che è stato tutto fotocopiato assolutamente bene, dobbiamo avere un equivalente, un altro originale dentro alla cellula, alle due cellule figlie che sono state prodotte, ok, deve essere assolutamente fedele, e il concetto è usare diversamente questa informazione genetica. Questo vale per tutte le cellule, tranne, come sempre ogni buona regola ha le sue eccezioni, tranne per quello che succede nei linfociti, dei precursori dei linfociti B. Quello che vedete qua, questo passaggio iniziale, è quello che fa vedere come inizialmente, come in tutte le altre cellule, il gene delle immunoglobuline è lunghissimo e contiene diverse regioni. Le altre cellule, quella parte lì, non la usano, viene eterocromatizzata, non fanno gli anticorpi, è una parte dell'informazione genetica che rimane così intatta, ma non viene mai utilizzata. Ok? E quindi il concetto che avevamo visto inizialmente. Queste cellule invece, che sono i linfociti B, devono avere questo gene delle immunoglobuline che sia disponibile, ma la peculiarità è che vanno incontro queste cellule a un fenomeno che è quello della ricombinazione genica, cioè quello che succede è a livello proprio genico. E a livello genico ci sono diverse, questa è per la catena leggera, e quindi ha delle regioni V e delle regioni G. Questo è il gene delle immunoglobuline. E delle regioni che sono cosiddette C, che sono quelle costanti. Allora, corrisponderà sulla molecola finale, okay? Tutto quello che è azzurro, e qua stiamo guardando il gene della catena leggera, quello che avviene qua, ok, è codificato a questo livello, l'azzurro è la parte costante, e la parte costante non è interessata dalla ricombinazione genica, la parte costante è quella che sarà costante in tutte le immunoglobuline. La parte rossa invece è la parte specifica, e la parte specifica sarà composta da una regione V e di una regione G. Perciò sul gene delle immunoglobuline avremmo la regione V1, V2, V3, eccetera, G1, G2, G3, eccetera. Ok? Sono tante. In ciascuna cellula, ma proprio nella singola cellula, avviene la ricombinazione. E la ricombinazione è casuale, il che significa che quella che può essere conservata può essere qualunque regione V o qualunque regione G, ma ce ne deve sempre essere una. Questo avviene attraverso un'eliminazione e l'avvicinamento, diciamo, di regioni che sono una V vicino a una G. E quindi in una cellula potrà avvenire che abbiamo V1, V2, questo viene eliminato, ok? È una ricombinazione genica e quindi elimina delle parti di DNA. E questo viene messo vicino al 3. Qua, e poi qua abbiamo la parte C. In un'altra cellula avremmo V1 che è stata avvicinata, cioè il resto è stato eliminato, scegliete voi uno, J quanto? 2. J3, J4 e la C. Il principio è, si dice che c'è l'avvicinamento di una zona V a una zona G. Si dice G o J? Non so mai.
J.
Ok. E questo è DNA. Questa cellula e tutte le sue discendenti avranno questo DNA. Quindi tutte le cellule che discendono dal frutto della proliferazione cellulare di questa cellula ereditano di questo DNA. E quindi V3, tutto quello che è compreso tra dopo V2 e prima di G3 è perso forever, ok? Non c'è più. Nell'altra cellula tutto quello che era dopo V1 e prima di J2 è eliminato forever, non c'è più, d'accordo? A questo punto questo è a livello DNA. Cosa avviene da un punto di vista della trascrizione di questa informazione genetica? Allora, rimettiamo nei nostri due esempi e questo è DNA. La trascrizione ci porterà a produrre un pre-mRNA, giusto? Questo pre-mRNA sarà composto da la regione V che è vicina alla regione J. Quindi inizieremmo da V2 in questa, poi la parte iniziale che è quella che vedete voi in blu. Perché questo? Perché in realtà quando ho avvicinato una regione V a una regione J, soltanto il promotore, vi ricordate che servono i promotori a fare l'inizio della trascrizione, e questo promotore che può essere utilizzato è soltanto quello della regione V che è vicino alla regione J. Quindi le regioni V che sono prima non sono state eliminate, ma non verranno trascritte. Quindi è soltanto questo promotore che viene utilizzato e questo rappresenta l'inizio della trascrizione. Abbiamo V2 e quindi dopo abbiamo la regione J3 perché abbiamo iniziato e stiamo trascrivendo. Il trascritto primario, quello che si chiama pre-mRNA, passetto primario proprio della trascrizione, noi abbiamo l'inizio e poi dopo quando è che si ferma la trascrizione? Quando arriva sulla fine, no, il codone di stop è sulla proteina. Codone di stop, non fate confusione, è sulla proteina. Ma quando arriva appunto fino comunque alla zona che viene riconosciuta come la zona di terminazione della trascrizione del DNA. E questa zona è in seguito alla zona C. Ok? Perciò il gene qua si ferma. Quindi noi avremo G3, G4 e tutto quello che segue, poi la C, fino a terminare questa zona. Quello che avviene qua, qual è il fenomeno? Lo splicing. E lo splicing è quello che ci permette di eliminare le zone J che sono posteriori a quella che è stata avvicinata alla zona V. Se no qua la zona V a questo punto ne abbiamo una sola, ma la zona J abbiamo quella prima che è frutto dell'avvicinamento, ma abbiamo tutte quelle che sono dietro. Ce ne liberiamo attraverso lo splicing. E quindi attraverso lo splicing produciamo l'RNA messaggero che a questo punto sarà composto da V2, da J3 e da C. In questa cellula cosa sarà stato il risultato? Avremmo avvicinato, abbiamo detto, V1 a J2 e quindi il pre-mRNA parte e abbiamo V1, J2, J3, J4, fino a C. E questo è il trascritto primario. Attraverso lo splicing cosa avremo come risultato finale? V1, J2, C. Ok? Lo splicing ci ha permesso di conservare la zona J che è vicina alla C e di eliminare tutto quello che c'è dietro, conservando ovviamente la zona costante. Vedete come da questo tipo di maturazione queste due cellule, che in partenza erano uguali, adesso sono in grado di produrre delle immunoglobuline che hanno delle specificità diverse. La specificità in questo in questa cellula viene data dalla presenza di V2 e G3, la specificità in quest'altra cellula viene data da V1 con J2. E questa è la parte in rosso, che è la parte variabile. Ok? Quando si fa la traduzione di questa proteina, è una proteina appunto che ha una regione V, una regione J, la regione costante. Nella parte della braccia lunga, la catena lunga, ha una catena con una parte costante che sarà più lunga. In un primo tempo questa catena più lunga possiederà anche un dominio transmembranare, tant'è che questa immunoglobulina rimarrà esposta alla superficie di questo linfocita B. E l'altro è che nella parte variabile la ricombinazione interessa, o meglio, la parte variabile è costituita da 3 domini diversi che sono avvicinati. Oltre alla V e alla J c'è una D. E la ricombinazione sulla catena c'è una zona in più, c'è una J, c'è una V, ma c'è anche una D. Aumenta ovviamente la complessità. E l'altro elemento importante è che quello che avviene sulla catena leggera è indipendente di quello che avviene sulla catena pesante. Quindi la mia specificità sarà data sia dalla ricombinazione che interessa questa catena leggera, sia quella che ha interessato il gene che codifica per la catena pesante. Alla fine queste due strutture sono simmetriche, ma queste parti variabili della catena leggera e della catena costante, della catena pesante, non sono uguali. E quindi ho la possibilità di avere tante forme diverse di queste cose, di queste zone variabili. Dopo l'intervallo vediamo il seguito di questa parte delle caratteristiche del sistema immunitario. Thank you.
grazie, anche a te, come stai?
Bene, tu?
Tutto bene,
sei tu?
Sono a 15 e l'altra volta.
Quindi sei dura.
È dura, sì, molto. Iniziamo già a preparare tutti gli eventi che potevi immaginare.
Sì, è dura, quindi.
Sono detta un po'.
Poi una femmina, secondo me, iniziano prima.
Brava.
Però ne escono prima.
Sì, è vero.
Invece i maschi sono forever.
Anzi, non lo faccio più in indie, i maschi.
Poi vado dai fisiologi, non è di qua. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.